Dal Salmo 32. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate, perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore.
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome.
L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo.
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse: in verità io vi dico, viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se io fossi a testimoniare me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni, ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende. E voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato.
Pace bene amici e ben ritrovati dalle regie di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la terza domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. E con questa settimana noi abbiamo ripreso un po' tutto perché non solo le ferie ormai sono alle spalle, ma le scuole hanno aperto le porte e ricomincia un nuovo anno sociale e pastorale. Vediamo che cosa ci dice questa liturgia della parola di oggi, questo testimone della verità, questo testimone di Gesù Cristo, questo precursore di Gesù. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Così si esprime Gesù riguardo la testimonianza che il precursore ha dato di lui. Ora però che è venuto Gesù, lo sguardo è su di lui, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento, così la seconda lettura di oggi, la lettera agli ebrei. La testimonianza su Gesù è stata data nell'Antico Testamento perché tutte le scritture parlano di lui. San Gerolamo scriveva appunto che ignorare le scritture è ignorare Cristo, e Sant'Ambrogio diceva: bevi per prima cosa l'Antico Testamento per bene, poi anche il Nuovo Testamento. Se non berrai il primo, non potrai bere il secondo. Bevi dunque tutti e due i calici dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché in entrambi bevi Cristo. Giovanni, dice Gesù, dà testimonianza di me e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Gesù viene interpellato dai discepoli di Giovanni a un certo punto, perché è anche il precursore dei dubbi, e gli viene chiesto: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù cosa dice? Come risponde? Le opere, risponde attraverso le opere. Riferite a Giovanni che i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, eccetera, eccetera. Quindi le opere di Gesù sono quelle di Dio Padre, del suo Padre, del nostro Padre. Ed è questa sintonia piena col Padre, anzi l'identità stessa del Figlio con il Padre, perché in questo modo Gesù esprime la relazione che è unica tra Lui e il Padre, tra Dio Padre. Anche noi siamo figli, ma noi siamo figli in quanto fratelli minori di Gesù Cristo, che ci ha proiettato dentro questa comunione trinitaria. Questa sintonia piena col Padre, dicevo, è la radice delle opere che Gesù compie. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. È la stessa vita del Padre che scaturisce nel Figlio. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso. Quasi suo distintivo, quasi è il suo operare un prolungamento, un richiamo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco, allora la liturgia della parola di oggi è all'insegna della testimonianza, la testimonianza che il Battista dà a Gesù Cristo come precursore, e la testimonianza che Gesù Cristo dà attraverso le opere compiutesi da Lui, ma in una perfetta sintonia con il Padre. Ecco, lasciamo spazio ai nostri amici in regia.
Possiamo contestualizzare questo capitolo, di cui leggiamo i versetti a partire dal 25, siamo al capitolo 5 di Giovanni, e questo capitolo nei versetti precedenti parla della guarigione da parte di Gesù di un paralitico che aveva incontrato alla piscina. Solo che questo paralitico, che dice il Vangelo era a letto, incapace di camminare da 38 anni, questo paralitico viene guarito in giorno di sabato e addirittura viene trovato dai farisei che porta il suo lettuccio in giorno di sabato, e questo crea scandalo, è il solito problema dei miracoli compiuti di sabato. E allora il brano che abbiamo letto riporta una parte della discussione, della diatriba fra Gesù e i farisei, proprio iniziata in base a questo miracolo compiuto di sabato. E cosa dice Gesù? Gesù dice che il criterio della moralità, cioè del bene e del male, è la volontà di Dio, non ce n'è un'altra. Cioè Gesù svolge l'attività che Dio gli ha dato da compiere. No, lo dice chiaro nel Vangelo: io non cerco la mia volontà, ma cerco la volontà di colui che mi ha mandato. È proprio per questo che Gesù è Signore del sabato, quello che i farisei non vogliono capire, quello che non vogliono accettare. Ecco, è questa autorità di Gesù anche sopra il sabato che deriva proprio dal suo essere direttamente dipendente da Dio. E Gesù dice anche: c'è chi dà testimonianza di questo mio essere in Dio, e dice: non sono io, perché il Deuteronomio, la legge dell'Antico Testamento, stabiliva che nessuno poteva essere giudicato sulla base di una testimonianza sola. E allora Gesù dice: guardate che non sono io a rendere testimonianza di me stesso, ma c'è Giovanni Battista, ci sono le opere che io compio e che sono sotto i vostri occhi. E poi nei versetti successivi, che non sono riportati nel brano di oggi, ne aggiunge un'altra, dice la scrittura, dice ai farisei: voi studiate la scrittura, leggete la scrittura, e non vedete che proprio tutta la scrittura parla di me e mi rende testimonianza? Ecco, allora Giovanni, le opere e la scrittura testimoniano che Gesù compie la volontà del Padre, di colui che lo ha mandato. Ma qual è questa volontà? La volontà è che giungano alla pienezza di vita tutti coloro che sono assoggettati in ogni modo alla morte. L'infermità del paralitico, come anche tante altre infermità che Gesù guarisce, sono il segno. Sappiamo che soprattutto in Giovanni, ma nei Vangeli in generale, i miracoli hanno questo significato, sono il segno, no, dell'opera di Gesù, e sono il segno del regno di Dio che vince, che sconfigge ogni forma di morte, ogni catena che tiene l'uomo legato. E nei primi versetti del brano che abbiamo letto si parla un po' anche di questo. Dice a un certo punto: i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. E poi ancora: viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Sappiamo che c'era ai tempi di Gesù la diatriba se ci fosse resurrezione dei morti o meno. E allora anche in questa pagina viene riaffermata una grande verità, cioè che Dio è il Dio della vita e i morti udranno la voce di Gesù. Cioè la morte interrompe forse la comunicazione fra noi e i nostri cari, ma non interrompe la comunicazione con Gesù. E proprio attraverso Gesù noi restiamo in contatto, restiamo in comunione con quelli che abbiamo amato e che non sono più tra noi. È quello che la Chiesa chiama il mistero della comunione dei santi. Sappiamo che i santi della comunione dei santi non sono i canonizzati dalla Chiesa, ma sono tutti quelli che hanno creduto, che hanno sperato in Gesù e che sono ora nella luce. Tutti questi sono i santi. E la comunione dei santi è proprio questa, no? Nella persona di Gesù che ha vinto la morte, tutti siamo mantenuti in comunione attraverso questo vincolo che passa attraverso di lui. Ecco, i morti, dice nel Vangelo, udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno.
Io penso che ha già detto delle cose molto vere e molto belle Marco, e non saprei neanche cosa aggiungere, perché sono cose che anche a me avevano colpito e che probabilmente magari in un modo meno bello avrei detto. Però quello che penso è che il Signore Gesù è di grande insegnamento per noi, un grande testimone, perché lui comunque per primo è un modello di perseveranza nella fede, è un modello di perseveranza nell'unione con Dio, è un modello di perseveranza nella preghiera, nella ricerca, come diceva prima Marco, della volontà di Dio. E questo per noi deve essere un incoraggiamento. Più stiamo vicini a Gesù, più diventiamo capaci di diventare anche noi perseveranti in tutte queste cose. E per vivere una vita di fede, una vita abbandonati alla volontà di Dio, abbiamo proprio bisogno di perseveranza e abbiamo bisogno di essere uniti a Lui, che ci dia la forza e il coraggio di portare avanti la vita cristiana, di portare avanti il nostro credere nel Signore Gesù, il nostro credere nella vita eterna, la nostra capacità di ascoltare la Sua parola. Perché quando nel Vangelo all'inizio viene detto: i morti udranno la voce del Figlio di Dio, quelli che l'avranno ascoltata vivranno, persino i morti che avranno ascoltato la voce di Dio vivranno, a maggior ragione noi vivi dobbiamo ascoltare la voce di Dio per poter vivere poi, per poter continuare la nostra vita eterna, il nostro essere per sempre in comunione con il Padre, il Figlio e con lo Spirito Santo. L'altra cosa che mi viene in mente è questa unione di Gesù con Dio, questa continua unione di Gesù con Dio è un'unione che porta alla vita, è un'unione che porta anche all'amore, perché Gesù ha vissuto nell'amore donando tutto se stesso per noi. Questo vivere nell'amore suo ha reso possibile a noi di vivere la salvezza, di sperimentare la salvezza e di vivere lo stesso tipo di amore nei suoi confronti e nei confronti dei fratelli. Qualche giorno fa mi hanno mandato un pensiero, era questo: se noi rimaniamo uniti all'amore di Gesù, all'amore di Dio in Gesù, riceviamo anche noi questo amore così grande che ci porta a diventare grandi come Gesù, ad essere capaci di fare gesti di amore grandi come li ha fatti Gesù. Quindi ancora una volta dico: è importante questa vicinanza con il Signore Gesù, per essere in grado di testimoniare, come ha fatto lui, la presenza del Padre, l'amore del Padre, la salvezza.
Il capitolo 5 di Giovanni, di cui noi abbiamo letto appunto una parte in questa domenica, è un capitolo dedicato proprio a questa diatriba in cui si gioca fondamentalmente la sostanza stessa della nostra religione, del modo in cui intendiamo Dio e del modo in cui intendiamo anche l'uomo, l'essere umano. E i farisei come intendevano Dio? Lo intendevano appunto come colui che dà la legge, come il giudice. E l'essere umano è schiavo in qualche modo di questa legge perché non può trasgredire. Gesù dà un'interpretazione completamente diversa di Dio e di noi e dice che Dio è padre, dice che Dio non dà divieti, o perlomeno questo non è il suo primo compito, ma il padre dà la vita, ci fa vivere e la legge non è semplicemente un insieme di norme, ma in realtà è la nostra libertà. E noi non siamo schiavi della legge, e noi siamo figli. Ecco, tutto questo è, come dire, dovrebbe essere per noi qualcosa di sconvolgente. Siamo abituati a sentire questo. Ecco, Gesù è venuto proprio per cambiare la nostra immagine di Dio e quindi anche la nostra immagine di noi stessi, che ci blocca e continua a bloccarci, perché dentro di noi, dentro ciascuno di noi, abita questa immagine. Ce l'abbiamo dentro in modo molto profondo, quando immaginiamo Dio come potente, quando abbiamo questi forti sensi di colpa. Ecco, abbiamo questa immagine di Dio. Dio nel Vangelo, Dio come lo presenta Gesù, non è così. Non giudica, ci ama e ci dà la vita. Appunto, Marco ha contestualizzato questo, il Vangelo di oggi, no? Richiamando la guarigione dell'infermo. Dio guarisce, dà la vita e sblocca quelle cose che appunto bloccano la nostra vita. E poi abbiamo richiamato il tema della testimonianza, molto importante. Mi volevo soffermare su un aspetto della testimonianza, la testimonianza delle opere. Proprio perché la prima testimonianza, questa parola ricorre spessissimo nel Vangelo di oggi, credo circa 8 volte, quindi vuol dire che è un tema chiave, no? Ma senza soffermarci in generale a questo tema così importante, la testimonianza delle opere, cosa vuol dire? Vuol dire che la prima testimonianza di quello che noi siamo è quello che facciamo, no? E Paolo VI, il nostro Paolo VI, diceva che oggi, il mondo di oggi non ha bisogno di maestri che insegnino la fede, ma ha bisogno di testimoni che vivano l'amore, che poi è il contenuto della fede, ecco, richiamava proprio questo aspetto. E quindi è questa testimonianza che rende presente Dio, perché lo rende credibile, una testimonianza d'amore vera, credibile, i santi. Ecco, quindi Gesù porta proprio questa testimonianza, dice guardate quello che io ho fatto e così vedete chi è Dio. E che cosa ha fatto? Appunto, ha liberato un uomo, no? Lo ha liberato da un'infermità, ha dato la vita, ha guarito, non ha giudicato, cioè tutti quegli aspetti che danno spazio, danno respiro alla nostra vita. Quindi io mi devo porre una domanda, come faccio a capire che una cosa è da Dio nella mia vita? No? Se io opero anche in questo modo e vivo un'esperienza che è da Dio, diciamo così, semplicemente se dà vita, se non ci opprime, no? Se dà amore, libertà e apertura, allora sono certo che viene da Dio. Il contrario invece mi fa capire che c'è qualcos'altro. E Gesù fa queste opere e sono queste opere in favore dei suoi fratelli che testimoniano che lui è veramente il figlio e testimoniano chi è Dio. Ecco. E un'altra cosa che mi viene in mente, che questo amore che testimonia Dio in modo concreto è l'amore verso i nostri fratelli, ma mi viene in mente anche che è l'amore verso i nemici e Gesù lo ha dimostrato sulla croce, perché il Padre non ha nemici, ha soltanto figli, quindi tutti coloro che incontriamo nella nostra vita sono fratelli ed è molto difficile vivere questa cosa concretamente, quindi Noi come cristiani possiamo veramente riflettere tanto su questo aspetto, che la testimonianza si vede su, anche e soprattutto in questo aspetto, ecco, l'amore verso i fratelli e verso i cosiddetti nemici che sono appunto nostri fratelli.
Vorrei soffermarmi sempre sul tema della testimonianza, che mi sembra quello che sia messo in evidenza, un richiamo continuo della liturgia della parola di oggi, questo grande valore della testimonianza. E rifarmi alla testimonianza circa il Battista. Di lui si dice, viene definito come testimone della verità. Quando ci confrontiamo con la verità, con dei principi e dei valori così alti che stanno oltre la nostra esistenza, la nostra capacità di vivere secondo questi valori, in consonanza con questi ideali, veniamo un po' schiacciati da un senso di impotenza molte volte, perché la verità sembra essere una realtà così grande che riusciamo a toccarla con il dito a malapena. Incapaci ci troviamo di attuare nella nostra vita questi valori che ci vengono proposti, questa verità che, scandagliando da persone quasi cieche, riusciamo semplicemente a toccare vagamente. Ma la prima verità, la verità più nascosta, è quella che abita dentro di noi, diceva qualcuno. Si identifica col semplice fatto che esistiamo e viviamo, e questa è la prima verità, che chiede di essere accolta e testimoniata. Siamo quello che siamo, fatti in questo modo, in un determinato modo, più o meno capaci di questo o di quello, imparando giorno dopo giorno a dare testimonianza attraverso quello che siamo agli altri circa la nostra fede in Gesù Cristo. E Gesù ci ha invitati ad amare gli altri così come noi amiamo noi stessi, perché dobbiamo amare prima noi stessi, accogliere quella realtà, quella verità che avvertiamo e sentiamo di dentro, e poi amando noi stessi diventiamo capaci di amare gli altri. Dicevo che in questo periodo si riaprono le scuole e inizia un impegno, un percorso educativo. E dove sta la sfida educativa dentro le nostre scuole, come cristiani in quanto tali? Nel testimoniare innanzitutto noi stessi, compromettendoci in prima persona. Importa che gli altri comprendano, quelli che ci stanno ad ascoltare, che noi siamo contenti di essere al mondo, quindi di essere gioiosi, direbbe il Papa. Essere gioiosi perché siamo nella vita, siamo proiettati nella vita. La differenza poi tra la testimonianza di Giovanni e quella di Gesù è un qualche cosa che si radica nel Padre, come si diceva più volte. Da me io non posso fare nulla, così confessa apertamente Gesù in un modo plateale, nel senso che lo dà per scontato. E noi molte volte ci chiediamo: come da me non posso fare nulla, lui che è il figlio di Dio? Ma questo non posso fare nulla deve essere collegato ad una relazione profonda. Non posso fare nulla nel senso che non voglio fare nulla senza la condiscendenza del Padre, che i desideri del figlio sono quelli del Padre. E allora questa identità, questa consonanza, questa comunione, questa unione sono tali per cui effettivamente non che Gesù non possa fare nulla, ma che non vuole fare nulla senza il Padre, perché così si testimonia l'amore che esiste, la comunione che esiste tra il Padre e il Figlio e poi anche attraverso lo Spirito Santo. Ecco, allora la prima testimonianza che noi possiamo dare dentro la realtà di ogni giorno è quella dell'accettazione dell'amore verso noi stessi, perché Dio ci ama e ci guarda con consolazione, con comprensione, con misericordia, con condiscendenza. E Lui accetta noi così come siamo, anche se ci invita a percorrere e a fare un certo cammino. E allora questo amore che lo sentiamo, lo avvertiamo, dovremmo avvertirlo dentro di noi, deve essere vissuto nei confronti degli altri. Questa è la nostra testimonianza prima. Io riesco a testimoniare bene se accetto la mia realtà, se mi amo, se sono consapevole che Dio mi ha amato per primo e quindi divento capace di essere un testimone autentico nei confronti degli altri.
Sempre a proposito di testimonianza, mi è capitato sott'occhio un intervento, un discorso che aveva fatto Papa Francesco ai vescovi del Brasile, parlando della testimonianza, no? E diceva loro, spesso si intende testimoniare come una condotta di vita buona, una condotta di vita integra anche dal punto di vista religioso, no? Do testimonianza con la mia vita. E diceva al Papa, sì è vero, no? Però questo non basta, perché una testimonianza cristiana non è tale se non rinvia soprattutto a Cristo piuttosto che a sé, no? E dice così il Papa, come si realizza questo uscire da se stessi per dare testimonianza a tutti del Vangelo dell'umano? Rischiando la propria libertà, esponendo se stessi. Il Vangelo, soprattutto quello di Giovanni, chiama questo esporsi testimonianza. Un termine a prima vista chiarissimo, ma a ben vedere spesso sottoposto a riduzioni. Una testimonianza che si riduca alla sola pur importante coerenza del singolo con alcuni principi di comportamento non risulta essere convincente. Il necessario buon esempio non basta per essere testimoni autentici. Il testimone rinvia sempre a Cristo, sommamente amato, e non a sé. Per questo non mortifica la libertà dell'altro, non è schiavo dei risultati, non isola e non divide. Il testimone fa crescere la libertà, soprattutto la libertà da se stessi, dal proprio progetto, anche dall'immagine di sé che si sogna. Il testimone impara a conoscere in modo appropriato la realtà, scopre sulla propria pelle la verità della realtà e la comunica ai fratelli. Cristo così crea amicizia, genera comunione. In quanto testimone, il cristiano non può chiamarsi fuori dalla vita, né prendere le distanze dai suoi fratelli. La testimonianza stabilisce legami e crea luoghi di convivenza, dove sia possibile sperimentare una umanità rinnovata, un modo vero di sentire la vita, di essere amati e di amare.
Yeah.
per continuare un po' quello che ha letto Marco di Papa Francesco, io volevo sottolineare la frase di Gesù in questo Vangelo che dice: da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. E io penso che è un grande modello, un grande testimone Gesù, anche in queste parole, in queste frasi. Cosa ci vuole insegnare? Ci vuole insegnare davvero che noi non possiamo dare testimonianza di noi, ma dobbiamo dare testimonianza di Lui. Quindi queste parole le possiamo dire, ciascuno di noi le può dire se vuole essere un cristiano autentico. Da me stesso io non posso fare nulla, non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. La mia testimonianza non è su me stesso ma è verso qualcun altro, verso il Signore Gesù. Io credo che tutto questo l'abbiano saputo fare molto bene i santi. Se noi leggiamo dei libri dei santi, sempre ci sono i richiami a questo desiderio di non testimoniare se stessi, ma di dare testimonianza del Signore. Questo desiderio che sia il Signore Gesù a essere messo al centro di ogni cosa, ad essere ascoltato, ad essere amato, e non tanto noi stessi, non tanto per i santi, non tanto se stessi. E quindi questo è un insegnamento grande che ci viene proprio da Gesù, a cui dobbiamo continuamente fare riferimento per non sbagliare nel nostro cammino di fede, per andare nella direzione giusta. E lui è veramente il modello della perseveranza nella fede, quello che dicevo prima. Essere testimoni in questo modo vuol dire anche sapersi rinnegare, vuol dire anche accettare la croce. Nella lettera agli ebrei, a un certo punto di oggi, a un certo punto si dice: di fronte a egli, cioè Gesù, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Ecco, cioè io volevo citarla questa frase proprio perché in questo cammino di perseveranza, di fede e di gratuità anche, non dobbiamo mai stancarci d'animo, non dobbiamo mai perderci d'animo. La sofferenza non ci deve spaventare, non ci deve bloccare, non ci deve fermare, perché il primo che ha sofferto per amore è stato Gesù, e quindi lui per primo ci ha aperto la via e ci ha fatto vedere che anche nella sofferenza accettata con amore, per amore, abbiamo comunque sempre davanti una via di salvezza, una via di speranza, una via di gloria addirittura, perché il Signore ci chiama una via di gloria. E che da soli non ci possiamo salvare, che non possiamo essere testimoni di noi stessi, ce lo fa vedere bene la prima lettura del profeta Isaia, quando in un primo momento il Signore Dio è arrabbiato con il popolo perché ha continuato a peccare, perché si è dimenticato di lui, e poi alla fine il suo amore vince. E alla fine la prima lettura termina dicendo: non temere Giacobbe mio servo, Yeshurun che ho eletto, perché io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido, insomma praticamente perché io mi riconcilierò con te. E da Giacobbe, che io sono andata a vedere, e la parola Giacobbe vuole dire ingannatore, lo chiama Yeshurun, il popolo, che vuol dire giusto, lo rende giusto, ma non è il popolo che si rende giusto da solo, è Dio che lo rende giusto, è Gesù adesso che ci rende giusti per Dio. Quindi non dobbiamo mai dimenticare tutto questo nel cammino di conversione che compiamo nella nostra vita.
E sì, Irene, quindi non ci resta che guardare a Gesù, come anche Giovanni Battista aveva compreso bene quando lo indicava ai suoi discepoli chiamandolo proprio l'agnello di Dio. E del resto, come ci ripete la lettera agli ebrei di oggi, quando dice: anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Vi devo confessare che questo è uno dei brani che più amo e che spesso nei momenti di difficoltà mi ripeto, cioè questo tenere fisso lo sguardo su Gesù, no? Aiuta molto nelle difficoltà, nelle tentazioni, nelle prove. Però ecco, ci capita nella nostra povera esistenza molto spesso di sentirci poveri, di non sapere più che fare, no? Di sentirci delusi, abbandonati anche nella speranza. Ecco, che cosa ci resta, no? Perché senza di lui non possiamo fare nulla. Allora mi viene in mente che ci resta di essere umani, semplicemente. Essere semplicemente umani, senza perdere la speranza, anche davanti a una, come dire, a un barlume di umanità che rimane. Perché? Perché Gesù, che è il Figlio di Dio, di questa umanità, cioè ha scelto questa umanità, si è rivestito di questa umanità, quindi questo ci resta e questo ci deve bastare. Ecco, con questo pensiero anche positivo sulla nostra piccolezza, sulla nostra umanità, sulla nostra povertà che il Signore stesso ha scelto, che ha incarnato, ecco, vi lasciamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore da parte di Angela,
Irene,
Marco
e Padre Gianni.